Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati in studio da Roma, Luca Collodi, grazie a Maria Serena Tuglio e Rino Micocci in regia. Iniziamo subito il saluto per i colleghi collegati da Milano, dalla redazione sportiva di Avvenire. Saluto Massimiliano Castellani, ben trovato.
Buona giornata Luca, buongiorno a tutti.
E ancora in diretta il presidente nazionale della Nazionale Italiana Religiosi dall'Isola d'Elba, Don Leonardo Biancalani, anche a te ben trovato.
Ben trovati anche a voi.
In studio a Roma il nostro opinionista Antonio Menenti, grazie per essere con noi Antonio, anche a te.
Buona giornata.
E poi saluto due ospiti, di tre che avremo, ma il terzo lo scopriremo tra poco. Si tratta di Clara Cristaudo, consigliere federale della Federazione Arrampicata Sportiva Nazionale.
Buongiorno, sì.
Ho detto bene?
Sì, sì.
E poi abbiamo anche Paola Gigliotti, anch'essa membro, ma della Federazione Internazionale dell'Arrampicata Sportiva. Grazie,
grazie
per essere. Parleremo di arrampicata. Un flash a entrambe, Cristaudo. L'arrampicata è una cosa, l'alpinismo è un'altra cosa. Lo vogliamo dire subito, perché
sì,
forse qui si fa un po' di confusione.
Diciamo che noi deriviamo dall'alpinismo, però siamo stati, cioè noi facciamo sport, il nostro obiettivo sono le Olimpiadi, la nostra vetta sono le Olimpiadi, facciamo sport indoor per tutti.
Cos'è l'arrampicata? Cioè voi in sostanza, perdonami, sì, vi arrampicate su delle barriere artificiali, credo di capire.
Sono delle strutture indoor artificiali fatte che simulano, diciamo, la roccia. Però ci sono delle prese e vengono fatti dei percorsi per le varie specialità dell'arrampicata, che sono la difficoltà, la velocità e il boulder.
Perché è diversa l'arrampicata rispetto all'alpinismo?
Perché l'arrampicata sportiva intanto ha aumentato, diciamo, la sicurezza, quindi viene fatta in totale sicurezza. È per tutti, perché viene portata nelle città. Quindi in palestra possono tutti.
Quindi non si va in montagna?
No. E poi diciamo che l'arrampicata cura tanto il gesto atletico.
Paola Gigliotti, un flash e poi torneremo con lei più avanti nel nostro programma. Ieri avete fatto al riguardo una iniziativa proprio in Piazza San Pietro, il Papa all'Angelus ha menzionato la vostra presenza.
Sì,
di cosa...
Noi abbiamo fatto una manifestazione in cui abbiamo invitato i più grandi atleti internazionali sia di climbing che di paraclimbing, perché da noi è molto curato dalla federazione anche lo sport paralimpico, che sta nella stessa federazione, sia in quella nazionale che in quella internazionale. E abbiamo fatto poi una vera e propria gara, cioè una Coppa Italia Paraclimbing, e poi c'è stata una gara per i bambini del comitato della regione Lazio, insomma, per i più piccoli.
Ci sono atleti che si avvicinano a questa pratica sportiva
dell'arrampicata? Tantissimi, in tutte le parti del mondo. Io come federazione internazionale posso anche dire che essendo io il membro proprio onorario per i diritti umanitari e sociali, posso dire proprio in tutto il mondo, perché noi abbiamo fatto anche una grossissima promozione nei paesi in via di sviluppo, ed è stato il motivo per cui anche il Comitato Olimpico Internazionale ci ha riconosciuti quasi subito come federazione. E attualmente con la Federazione Italiana addirittura abbiamo un progetto in Burkina Faso, dove è stata appunto Clara Cristaudo ad andare in loco proprio. Poi abbiamo ospitato anche un atleta del Burkina per formarlo, e lì stanno cercando di fare una federazione di arrampicata.
Torneremo a parlare di arrampicata più tardi, parliamo ora di calcio. Massimiliano Castellani da Milano, redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, il campionato di calcio ci dice che Zeman ha spaccato in due la Roma e ha tirato fuori dalla società, dalla squadra, un tipo che si chiama De Rossi.
Ma probabilmente se succedono queste cose forse è perché c'è qualcosa di spaccato già in precedenza. Ricordiamoci che l'anno scorso Luis Enrique si è trovato spesso a dover fronteggiare delle situazioni, diciamo, di critica o quantomeno anche un po' di una sorta, diciamo, di presa di posizione da parte dei senatori. Quindi secondo me se c'è stata questa scelta da parte di Zeman è perché vede che il ragazzo, anche se ormai non è più nemmeno tanto ragazzo, quasi l'età per diventare il prossimo capitano della Roma, credo che ci sia qualche atteggiamento un po' di insofferenza e non proprio da professionista perfetto da parte di De Rossi.
Tra l'altro, mentre Zeman esclude De Rossi e anche Osvaldo, entrambi sono stati chiamati da Prandelli in nazionale, quindi c'è una visione di calcio diversa tra Zeman e Prandelli.
Ma c'è forse un'esigenza diversa, perché comunque sia Prandelli sa che De Rossi, dopo l'europeo che ha disputato, è un giocatore imprescindibile nel suo centrocampo. Osvaldo è uno degli attaccanti migliori del campionato. E per questo c'è anche un ritorno anche abbastanza sorprendente, come quello di Criscito, che era stato allontanato per le vicende del calcio scommesse alla vigilia degli europei, il quale è stato squalificato anche con la sua squadra di club, lo Zenit San Pietroburgo, eppure in barba a quello che è il codice etico, insomma, viene convocato tranquillamente da Prandelli.
Menente in studio da Roma, poi passeremo a Don Biancarani e poi chiuderemo con te. Castellani, sappiamo che hai una riunione e quindi ti liberiamo subito. Che cosa pensano i tifosi di questa spaccatura? Zeman è stato durissimo, tra l'altro, con De Rossi, durissimo in senso sportivo naturalmente, ma forse anche in modo assolutamente umano, perché in sostanza togliere De Rossi da una squadra come la Roma può avere una ripercussione sul tifo, sugli sportivi della Roma.
Ma che ripercussione abbia, io esattamente non ne sono a conoscenza. Mio parere personale è che comunque l'allenatore può e deve fare queste cose. Se una persona non si mette a disposizione della squadra, da quanto abbiamo capito dall'esterno, perché poi giustamente Zeman poco ha parlato, mentre diciamo che è stato molto più loquace De Rossi, chi si mette dietro un tavolo a parlare a delle persone che ha davanti, risponde alle domande di un'intervista, deve sempre comunque considerare che non ha soltanto i giornalisti davanti, ma dietro c'è tutto il tifo e le persone che praticamente gli danno da mangiare, tra virgolette, la domenica pagando il biglietto o pagando la partita alla televisione. Ti devi mettere a disposizione. Se l'allenatore dice che evidentemente è sbagliato, ben venga che vanno in panchina come tutti.
Ancora per Don Biancalani e poi Castellani, a quanto pare però una delle preoccupazioni maggiori della Roma in questa fase è quella di avere uno stadio tutto nuovo, quindi c'è un business anche alla base dell'impegno americano nella società. Don Biancalani.
Sicuramente le esigenze che hanno gli americani sono ancora diverse da quelle di Zeman, sono quelle di poter costruire un merchandising e un business immediato che il nome Roma a livello mondiale può dare.
E quindi Castellani ancora una volta si fa di conto quando si parla di calcio in Italia, e anche gli americani, anzi forse proprio gli americani lo sanno fare.
Ma no, non quando si parla di calcio in Italia, quando si parla di calcio nel mondo si parla di business. Insomma, anche gli stessi australiani hanno preso Del Piero a Sydney perché comunque sapevano che arrivavano decine e decine di sponsor a supportare.
Al di là dei risultati, quindi, però poi si fa.
Assolutamente sì.
L'uomo simbolo.
Sì, assolutamente sì, anche perché gli americani, al di là del fatto del pallotta italo-americano, mi sembra che insomma di calcio ne sanno relativamente poco. Quindi credo che poi se andasse in porto questa benedetta e storica legge sugli stadi, proprietà dei club, allora diciamo che credo che il tassello, il cerchio si chiude.
Un'altra cosa, cambiamo squadre, il derby milanese tra Milan e Inter, c'erano due uomini, Pazzini che giocava l'anno scorso nel Milan, quest'anno nell'Inter, quest'anno ha giocato nel Milan, e Cassano che dal Milan è passato all'Inter. Uno scambio di maglie, anche qua i tifosi a questo punto sono passati in secondo piano, anche qui io non so se si può parlare di business, ma comunque non c'è più l'uomo maglia, diciamo così, come un tempo era il calcio.
L'anomalia diciamo che è un reperto preistorico e diciamo che i calciatori spesso vorrebbero anche restare nello stesso club, ma è il club che non ha nessun interesse a tenerlo né a creare l'uomo maglia ormai, perché vediamo come agiscono i dirigenti in comune accordo con gli interessi poi dei procuratori e dei singoli giocatori. Hai citato due giocatori che comunque ieri sera sono stati influenti e in un campionato che parla tanto di giovani, progetto giovani, ieri sera però insomma la stoccata vincente l'ha dato un giocatore di 34 anni con un colpo di testa, cioè stiamo parlando di Samuel, e l'Inter sta crescendo con i risultati grazie anche all'apporto di vecchi senatori come Cambiasso e come Capitan Zanetti, che a 39 anni sembra ancora un ragazzino.
Volevo solo chiederti, e poi passiamo a Don Biancalani, prima di salutarti, tornando alla Roma, Unicredit sì. Nella società, è normale che una banca primaria nazionale e internazionale detenga quote direttamente di una società di calcio?
Abbiamo un argomento annoso che abbiamo affrontato diverse volte. Io penso che non è normale la gran parte delle cose che accadono nel calcio, non è normale che una guardia di finanza debba entrare per controllare i contratti, se sono in regola o meno, del Napoli Calcio, di Laverci che adesso si trova a Parigi. Non è normale forse che società di calcio, società sportive dovessero essere quotate in borsa. Nessuno di noi, penso, quando eravamo ragazzini pensavamo a scenari di squadre che vengono quotate in borsa come qualsiasi altra azienda, industria o multinazionale. Purtroppo però stiamo parlando di un calcio che ormai quando trova gli Zeman spesso trova delle mosche bianche. Se poi gli Zeman vengono inseriti in un contesto che fanno parte di questo calcio azienda, calcio industria, diventano anche loro, diciamo, dei personaggi fuori luogo che non hanno nulla a che vedere con questo tipo di sistema.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, a lunedì prossimo e buon lavoro.
Grazie a voi.
E Castellani lo salutiamo. Don Leonardo Biancalani, anche a te questa riflessione sull'uomo maglia che non esiste più, e poi vorrei sentire anche da Roma Menenti.
Ma io sono rimasto forse a Rivera e Antognoni, ormai è appunto, come sottolineava Castellani, una cosa da preistoria. Non si vuole più fare, a meno che l'uomo maglia sia anche un uomo evidentemente mediatico. Sto pensando a Messi, sto pensando, però fatico, perché non so nemmeno Cristiano Ronaldo, esempio, un'altra icona, uno come lui, non so nemmeno se rimarrà a Madrid, quindi non esistono più perché ormai le società di calcio sono delle spa e quindi ci sono degli interessi di bilancio che sono primari su tutto e tutto.
Menenti, un Totti che cambia maglia, i tifosi della Roma come lo vedrebbero? Come un tradimento?
Ma intanto spero e credo che non sia mai possibile, non è un tradimento. Potrebbe succedere, ma Totti secondo me è stato abbastanza lungimirante, si è gestito bene rimanendo comunque all'interno della Roma a diversi livelli. E poi la Roma è un po' una società anomala da questo punto di vista. I tifosi tengono ancora al capitano di Roma, oppure vediamo anche a livello giovanile con il papà di Giannini che è rimasto allenatore della Roma. Insomma, c'è un giro familiare all'interno della Roma che continua a funzionare e abbiamo ancora l'ultimo capitano rappresentante dell'uomo maglia di cui tu parli.
Quindi Biancalani, non è proprio vero tutto così, insomma c'è ancora qualche uomo maglia, almeno fino a che è in attività, poi forse dopo spariranno anche questi.
Si parla di un giocatore come Totti, voglio dire, che ormai è diversi anni che è nella Roma, forse può essere rimasta l'unica icona a livello italiano e a livello europeo, non so mondiale perché non seguo certamente gli altri campionati, però forse può essere Totti l'unico. Ditemi il contrario, fatemi altri nomi se ci sono.
Don Biancalani, noi spesso da questi microfoni abbiamo parlato della salute degli sportivi, commentando anche la tragedia del giocatore del Livorno morto a Pescara mesi fa, e abbiamo posto il problema della cura dei giocatori, degli atleti, non soltanto dei professionisti. Però vediamo che spesso, ultimamente almeno la cronaca ci dice, che questi fatti, malori, anche qualche paura di troppo con arresti cardiaci eccetera, avvengono soprattutto nei campionati minori, nel calcio minore, laddove i controlli sanitari non sono poi così, anche per problema di costi, diciamo frequenti. Tu cosa rifletti al riguardo?
Io vorrei ribadire due cose fondamentali: la centralità della persona che fa l'attività sportiva, quindi i controlli devono essere, la prevenzione deve essere severa anche nei campionati minori, così come nei campionati maggiori. Seconda cosa, di tutta quell'impiantistica necessaria che è fondamentale per prevenire, come abbiamo detto, la tragedia Morosini, defibrillatori eccetera, ci vogliono. Le società devono capire che la prima cosa è la cura e la salute dell'atleta.
Noi giriamo questa riflessione a Maurizio Casasco, che salutiamo, che è il presidente della Federazione Medico Sportiva, in collegamento diretto. Casasco, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
E allora, Casasco, ha sentito prima Don Biancalani che diciamo, valorizzava questa riflessione, cioè che non tanto nelle serie professionistiche, ma in quelle amatoriali il problema è ancora ben lungi dall'essere risolto. Voi come medici sportivi, come federazione medico-sportiva, che dite?
Ma innanzitutto devo dire che l'Italia è un'eccellenza nel mondo, riconosciuta anche dal congresso mondiale che abbiamo fatto la scorsa settimana, in rappresentanza di 117 paesi, 2800 medici che sono arrivati da tutte le parti del mondo, e devo dire che questa eccellenza non è stata determinata solo dalla competenza italiana, dove è nata la prima scuola al mondo di specializzazione in medicina dello sport nel 1957, ma anche da una legislazione italiana che è unica al mondo, permette, voglio dire, lo screening della nostra popolazione, dei nostri giovani. E devo dire che anni fa, proprio Radio Vaticana, ringrazio, quando facemmo come Federazione Medico-Sportiva Italiana una battaglia, ci diede una grande mano, perché potemmo tenere all'interno dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, lo screening, voglio dire, della visita agonistica, tra virgolette, che però come agonismo per legge si intende sostanzialmente tutti quelli che sono iscritti a una federazione o a un ente di promozione, quindi dagli 8 anni in su, e che oggi è gratuita, e ha permesso le riduzioni delle morti sui campi di gara da 1 a 100.000 in Italia, nel mondo di media, contro 1 a 1 milione e mezzo in Italia. Questo è stato una grande importanza, ma l'aspetto culturale in cui noi crediamo fortemente, concordo con il padre precedente, e noi anteponiamo sempre l'uomo all'atleta. Questo è un tema fondamentale che per la Federazione Medico-Sportiva l'abbiamo ribadito in un'udienza che abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con il Santo Padre giovedì scorso in occasione di questo mondiale, e proprio il mio intervento ha anteposto sempre l'uomo all'atleta nella centralità, voglio dire, della persona rispetto a chi fa attività agonistica, e quindi anche un'opera culturale che vogliamo portare sia all'interno del mondo dello sport e delle federazioni, ma spesso anche delle famiglie, dove oggi spesso ci si dimentica che un giovane non è un uomo in miniatura o un atleta in miniatura, ma è una persona che ha il diritto e il dovere di crescere con la nostra attenzione di medici, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista soprattutto morale, che lo sport può aiutare in questo.
Abbiamo ancora 2 minuti. Don Biancherani, una domanda flash per il presidente della Federazione Medico Sportiva Casasco.
Ecco, buongiorno dottor Casasco.
Buongiorno.
Allora, come pensate, qual è il vostro programma per i prossimi anni sulla prevenzione?
Ma la prevenzione intanto è quella di mantenere oggi il livello che abbiamo ottenuto, perché ogni anno purtroppo dobbiamo lottare con le finanziarie e con i sistemi per mantenere la gratuità delle famiglie dei giovani che fanno sport. Io credo che sia quello che stiamo trasmettendo, che nel momento della visita sportiva ci sia un momento di formazione, di educazione ai giovani su quelli che sono i valori, e non solamente quindi uno screening fondamentale, perché oggi nella nostra società e nel nostro sistema sanitario è il primo unico screening, perché se uno non ha fatto, voglio dire, un'appendicite, voglio dire una tonsillectomia, un elettrocardiogramma non l'ha mai fatto. Allora è vero che la gioventù e lo sport sono salute, ma questo può essere uno spot di qualche casa, di Coca-Cola o Pepsi-Cola che sia. Voglio dire, il problema è invece quello dell'educazione morale, e oltre all'educazione fisica, allo screening fisico, c'è un'educazione morale dove i medici sportivi possono fare molto, specialmente io credo nel mondo della scuola e credo anche nel mondo degli oratori, perché lì di fatto ci può esserci una vera educazione e formazione che spesso è stato abbandonato, dove lo sport spesso fa selezione per già dei campioncini all'età di 10 anni, e chi non è capace diviene abbandonato.
Bene.
Allora io credo che questo sia un ruolo importante a scuola, oratori e medicina dello sport scolastico.
Grazie al presidente della Federazione Medico Sportiva Maurizio Casasco, buon lavoro, grazie anche a Don Leonardo Biancherani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi, a presto risentirci. Chiudiamo una battuta finale tra poco da Antonio Menenti, chiudiamo invece con uno sport, l'arrampicata, che anche se velocemente oggi abbiamo voluto presentare, e vorrei chiedere a Paola Gigliotti come questo sport, che cosa prevede nei prossimi mesi, anche in questa stagione invernale 2012-2013.
Allora, questo sport prevede di prepararsi ad essere votato come sport per le Olimpiadi del 2020.
Questo ancora non sta accadendo.
E questo, siamo nella short list degli 8 sport che dovranno di cui uno dovrà essere scelto per le Olimpiadi del 2020. Noi stiamo facendo di tutto, diciamo che come federazione il Comitato Olimpico Internazionale ci ha trattati molto bene, ha creduto molto in questo sport, ci ha inseriti nella short list a soli 4 anni dall'assemblea, prima assemblea della Federazione Internazionale, dalla fondazione. Abbiamo avuto il riconoscimento olimpico definitivo a soli 3 anni dalla fondazione.
Gigliotti, a Roma dove si può praticare questo sport dell'arrampicata sportiva?
Allora, a Roma ci sono una serie di punti, di palestre di arrampicata. Purtroppo non ne conosco gli indirizzi perché, e purtroppo devo dire, non mi chiedete cose dell'Italia. Perché...
Allora chiediamo a chiudere proprio con Clara
sono
Cristaudo, lei si occupa di arrampicata a livello internazionale, è vero?
A Roma ci sono...
A chiudere.
Ci sono diverse palestre, però possono benissimo guardare sul sito della federazione dove c'è la regione Lazio.
Ricordiamolo,
che è federclimb.it.
Grazie. Un telegramma finale ad Antonio Menenti.
Complimenti a Max Biaggi, campione mondiale per la seconda volta.
Da Luca Collodi è tutto, Non Solo Sport finisce qui. L'appuntamento è a lunedì prossimo alle 12.30 e alle 18.30. Buona settimana sportiva a tutti.